prenotato il consigliere Martinelli. Prego, consigliere Martinelli.
Grazie Presidente. Era solo per l'integrazione di quanto esposto dal Sindaco in merito a Palazzo Taddei. Posso anche aggiungere che il prossimo mese verranno affidati i lavori relativi al restauro degli affreschi e è già stata individuata la ditta, che è una ditta che lavora tra l'altro già vicino a quel palazzo, e quindi i tempi sono 315 giorni, mi sembra così, e quindi l'anno prossimo di questi tempi probabilmente anche gli affreschi saranno ultimati e anche le porte, eccetera.
Grazie consigliere Martinelli. Prego consigliere Mondini.
Parleremo forse al termine del mandato. E nelle risposte del sindaco mi sono notato due cose che magari non so se sono da tenere in evidenza. Ricordo che nella storia il Sergio Velluto aveva conosciuto anche una disaffezione da parte delle associazioni proprio per la presenza nei servizi offerti di imprenditori privati. Non so se questa partecipazione del bar, sul quale io non ho nulla da recriminare, da obiettare per il servizio svolto, ma se è stata valutata anche rispetto a queste possibili riflessi. La seconda riguarda invece la questione dei pianoforti. Mi chiedevo, ormai saranno trascorsi 4-5 anni dall'acquisto, più o meno, in questo periodo sono coperti da un adeguato impianto di manutenzioni e per preservarli nel tempo? Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Lascio la parola al sindaco.
Sulla prima domanda una premessa, poi magari l'assessore Speziosi se vuole integrale o Gianni Marasca. Operatori economici. Allora, noi prima di iniziare Città di Velluto, un mese prima, quando abbiamo scritto a tutti gli operatori economici di Ala, perlomeno quelli interessati ovviamente, no? Chiedendo se avevano delle proposte da fare per integrarsi, per interagire chiaramente all'interno della manifestazione. Questo perché? Perché la manifestazione viene fatta anche per avere, dal punto di vista economico, dare un aiuto ai nostri operatori, no? Per cui abbiamo detto, ripeto, mandato da lettera a tutte, mia firma fra l'altro, in cui chiediamo fateci delle proposte se volete interagire. Ne sono arrivate per la verità molto molto poche, alcune riguardavano dei negozi qui di Ala che hanno fatto da espositori all'interno dei palazzi. Sto pensando a Zucchero Filato, se ricordo bene, e a Lago Magico. L'unico operatore, noi abbiamo scritto ristoranti, a bar, a tutti quanti, l'unico operatore che ha risposto è stato il Green Café, che si è proposto come punto appunto e Moschini, e Del Monego e Simonini, sì, Maso Cengi, ecco, loro erano al Palazzo Scherer, per cui Moschini, Maso Cengi, grazie, e Del Monego, Magari Ondera, oltre al Green Café che si è proposto per le sue bevande, chiaramente. Queste sono state le uniche proposte arrivate, chiaramente alle quali non si poteva dire di no, visto che abbiamo chiesto volete interagire e ben venga, e per cui noi queste abbiamo accolto le loro proposte. Difatti i tre, Riondera, Moschini e Maso Cengi, hanno offerto i loro prodotti, verdure, salamini, formaggio di Maga Riondera, i panini di Moschini e il Green Café, gli aperitivi, quello che facevano gli altri anni l'associazione fuori posto. E poi invece gli altri erano all'interno del palazzo. Magari se vuole aggiungere, poi rispondo alla seconda domanda, se vuole aggiungere qualcosa l'assessore.
Sì, buonasera a tutti. In aggiunta a quello che aveva detto prima Gianni, era semplicemente oltre un ringraziamento a tutte le associazioni, va un ringraziamento anche alle nuove leve, nel senso che hanno aderito anche parecchi nuovi giovani e quindi sono rimasti anche molto entusiasti della partecipazione, quindi è anche questo un segnale positivo. Parlavamo prima delle nuove leve all'interno dei Vigili del Fuoco, anche nel mondo del volontariato è sempre molto positivo e quindi abbiamo anche nuovi giovani motivati ad entrare nel sistema di volontariato e quindi anche in Città di Velluto. E per quanto riguarda la questione delle associazioni, noi come Comitato Locande ci siamo riuniti per tempo chiedendo loro la disponibilità per poter appunto svolgere le attività solite all'interno delle locande. E da subito quindi abbiamo prima chiesto alle associazioni quali fossero le loro disponibilità e dopo aver condiviso con loro e dopo aver recepito quali erano le loro disponibilità, allora in accordo con il Comune abbiamo detto loro quello che potevamo offrire noi come Comitato Locande e quello che invece poteva essere esternalizzato. Quindi la collaborazione con il Comune è stata costante e devo dire che è stata molto buona, nel senso che abbiamo coordinato tutto fin dall'inizio, essendo appunto la direzione artistica affidata internamente, abbiamo avuto il modo di interagire con una massiccia collaborazione e quindi fin dall'inizio avevamo stabilito insieme quello che poteva essere gestito internamente dal Comitato Locande e quello che invece solo per l'anno 2023 insomma non riuscivamo ad offrire. E quindi l'idea di mettere all'interno del Palazzo Scherer l'esternalizzazione insomma e l'apertura alle attività economiche del posto, che è una cosa estremamente positiva e speriamo che magari nel futuro venga arricchita ancora di più, insomma ha fatto modo che ci fosse una sinergia positiva all'interno di tutta la manifestazione. E quindi insomma sono tutte, non ci sono dissapori tra associazioni, non ci sono malumori perché è stato tutto estremamente condiviso con loro.
Grazie Sesto Speziosi. Prego Sindaco.
Sì, per completare quanto detto dall'assessore, per completare appunto la domanda fatta, noi come comune, come stazione ci affidiamo totalmente per quanto riguarda la parte food e la parte wine, non solo wine, cibarie e bevande, chiaramente ci affidiamo totalmente al Comitato Locande, che come detto appunto l'assessore Speziosi valuta le disponibilità delle associazioni, che questa volta era mancante proprio della parte aperitivi che normalmente era sempre fatta dall'associazione. Mancando quelle, chiaramente è stata accolta la proposta fatta da un operatore. Tutto qua. Si spera negli anni successivi che le associazioni siano sempre comunque pronte ad aiutare, questo lo auspico, perché nelle 26 edizioni, io ricordo, adesso non ricordo quali edizioni, c'erano solo operatori privati, se vi ricordate, poi si è ritornati alle associazioni, chiaro che l'associazione non è facile per loro gestire il tutto, anche perché sono associazioni di volontariato, quindi persone che hanno un lavoro, che hanno una famiglia e non sempre riescono a garantire la presenza. Quest'anno ce l'abbiamo fatto, inizialmente sembrava ci fossero delle difficoltà, invece fortunatamente hanno garantito in pieno la collaborazione, speriamo sia così anche negli anni a venire. Altrimenti se ha la Città di Velluto dovrà sopravvivere, che sopravviverà anche con l'aiuto degli operatori economici, se mancheranno le associazioni, questo è chiaro, se la manifestazione avrà un futuro come ce l'avrà, perché l'auspicio è quello di arrivare al 50esimo, speriamo magari anche di più, per cui insomma ribadisco non è facile perché avete visto tre sere, cioè, fra l'altro Città di Velluto parte per gli uffici, parte qualche mese prima l'organizzazione, per le associazioni parte qualche settimana prima, perché incontri, prepara e durante la manifestazione fai quello che devi fare, poi smonta, è un impegno per le associazioni importantissimo e gravoso ed è per quello che a volte non tutti hanno i numeri per farlo. Quest'anno è stato bello vedere anche invece, per esempio, per i secondi, vedere la collaborazione fra il Casronchi e l'Eoposia, e anche con l'aiuto della Lense, giusto Stefano? E anche del Zengiolong. Per cui insomma, associazioni, sapete che i secondi una volta erano gestiti in parte dal Zengiolong e in parte dal Casronchi. Quest'anno il Zengiolong ha avuto dei problemi, giusto? Non riusciva a garantire i secondi, quindi si sono messi assieme a te associazione, per cui hanno fatto comunella, sinergia, rete, e speriamo sia così anche nel futuro, ovviamente. Però ribadisco, non è facile per loro, perché movimentare centinaia di volontari non è facile, né per il comitato, che ringrazio perché Michela e Gianni e tanti sono gli incontri che hanno fatto per cercare di coordinare il tutto, ma soprattutto ringrazio le associazioni. La seconda domanda, chiedo scusa se mi viene riformulata perché veramente mi sono un po' perso, chiedo scusa.
Per sapere se il patrimonio che abbiamo acquistato e che consiste nel X pianoforti, non so quanti siano di preciso, è correttamente manutentato, è preservato nel suo valore per poterlo al tempo debito esporre e rendere fruibile. Grazie.
Assolutamente sì, alcuni pezzi sono già al Palazzo Pizzini, e lì ci siamo dotati di attrezzatura idonea per garantire la giusta umidità e il giusto grado di temperatura, e una parte è ancora invece nei locali della Veselinova, Temenusca Veselinova, che li mantiene per nostro conto, chiaramente come mantiene i suoi, perché quelli che ha in casa, alcuni sono ancora suoi, altri sono nostri, per cui sono assolutamente manutentati, anche perché hanno bisogno di manutenzioni spicciole anche se non usati tutti gli anni, per cui insomma questo viene fatto regolarmente.
Grazie Sindaco. Bene, passiamo, ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono altre interrogazioni, altri interventi, propongo 5 minuti di sospensione per arieggiare e poi procediamo con l'ordine del giorno. Grazie. Riprendiamo la seduta.
Ho polso.
Bene. Partiamo quindi con il primo punto all'ordine del giorno, PNRR missione 6 salute, aggiornamento e rinnovo del protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 settembre 2013 sul presidio sociosanitario di Ala tra la provincia autonoma di Trento e la comunità della Valagarina, i comuni di Ala e Avio e l'azienda provinciale per i servizi sanitari. Approvazione, atto aggiuntivo. Relazione per noi il sindaco, prego.
Ma e ne approfitto un secondo, consentitemi, ultima comunicazione che mi ha ricordato giustamente il consigliere De Michei. Magari l'avete già visto, l'avete già sentito, vi ricordate, penso di sì, no? Il film che hanno girato qua da la Nina dei Lupi? Allora, sarà proiettato per la prima volta a Venezia il 30 di agosto, in anteprima, e poi dovrebbe arrivare nelle sale nostre, compresa Ala, ma stiamo definendo quella Trentino Film Commission, il 31, il giorno dopo in teoria. Questo però ancora non è un dato certo. Il dato certo è che il 30 sarà trasmesso a Venezia, perché è stato selezionato fra l'altro come film, non ricordo, chiedo scusa un po', è stato selezionato come un film comunque di una determinata categoria, ritenuto molto, molto interessante. Fra l'altro ho visto un piccolo trailer che mi hanno girato, magari poi se volete ve lo giro, si vede un po' la presentazione del film. Bene, e questo è uno. Allora, ospedale. Vabbè, insomma, conoscete perfettamente, ne abbiamo parlato più volte, fra l'altro avevo risposto anche a un'interrogazione fatta dal gruppo PD Bussola in maniera molto articolata, per cui ne avevamo parlato anche in quell'occasione. E ripercorriamo un po' la storia, no? Se avete piacere. L'ospedale di Ala ha smesso l'attività di ospedale negli anni 80-85 indicativamente. Fino a quell'epoca l'ospedale di Ala era un vero e proprio ospedale con chirurghi che operavano. Io stesso sono stato operato in quell'ospedale, dopodiché per scelte politiche di allora l'ospedale di Ala venne volta per volta un po' impoverito, sempre aperto per la verità con ambulatori e quant'altro, guardia medica, però negli anni si era ovviamente, non ha più svolto l'attività d'ospedale. Nel 2013 le amministrazioni di allora, l'amministrazione di Ala, di Avio, la comunità Vallagarina, fece, adesso non so la data giusta di partenza, comunque crearono un gruppo di lavoro per, insieme anche all'azienda sanitaria, alla provincia, per definire quali potessero essere le funzioni di quel presidio ospedaliero. In virtù di questo venne approvato un protocollo d'intesa firmato appunto dal comune di Ala, dal comune di Avio, dalla comunità della Vallagarina, dalla PSS e dalla provincia, in cui, come saprete, come ricorderete, ma previsto anche nelle premesse, si prevedeva la realizzazione di 20 posti di RSA, 20 posti di sollievo, cure di sostegno, chiamatele come volete, era ritenuta all'epoca un modo alternativo, no, di assistenza. E dopo all'interno di quel presidio si prevedeva il mantenimento del centro prelievi, del centro di fisioterapia, della guardia medica e di tutto quello che è già attualmente in funzione. Attualmente sapete che nel presidio è presente anche il reparto di riabilitazione psichiatrica. Bene. Questo successe appunto nel 2013, l'assessore alla sanità all'epoca era l'assessore Rossi, presidente era invece Lorenzo Dell'Ai. Le cose non andarono avanti in maniera convinta, anche perché assessore alla sanità divenne poi dopo Rossi, con la presidenza Rossi l'assessore divenne la Borgonovo Re. c'erano stati diversi incontri qua sul territorio, ne ricordo uno qua in consiglio comunale, io all'epoca ero assessore in comunità di valle, e poi era stata fatta anche una serata pubblica, se ricordo bene, al teatro forse o alla sala Zendri, perché un po' era stato rimesso in discussione di fatto quanto prevedeva il protocollo firmato nel 2013. Diciamo che l'assessore che ho citato magari non aveva le stesse opinioni di chi l'aveva preceduta. Negli anni la questione è stata ripresa, io quando sono nel 2015 diventato sindaco per la prima volta avevo ripreso in mano questa situazione, nel frattempo appunto Rossi era diventato presidente della provincia e l'assessore nominò dopo la Borgonovo Re, nominò l'assessore Zeni, Luca Zeni. Si riprese in mano il protocollo che venne anche un parte rivisto, anche lì facemmo una serata pubblica, non ricordo se nel 17 o nel 18 alle scuole medie, per spiegare appunto un po' l'evoluzione. L'ospedale chiaramente ha sempre proseguito la propria attività, sapete che tra il 2017 e il 2019 la provincia mise a disposizione un importante finanziamento di circa 4 milioni di euro per la ristrutturazione del secondo piano e parte del primo piano, dove vennero realizzati gli ambulatori per la medicina generale di base, per cui per i nostri medici condotti. E 8 sono gli ambulatori, perché la provincia voleva, l'azienda sanitaria e la provincia volevano proseguire con quel progetto di AFT, aggregazioni territoriali dei medici di base, che in quel periodo era nato anche a Pinzolo. Volevano farlo anche ad Ala, ci furono anche degli incontri da parte dell'azienda sanitaria, anche qua proprio in questa sala ero presente sia io che il sindaco di Avio, allora era Federico Secchi, e i medici condotti per convincerli a entrare nel presidio ospedaliero e utilizzare quegli ambulatori che l'azienda sanitaria metteva a disposizione in maniera gratuita dei medici di base, mettendo a disposizione anche una segreteria, una parte infermieristica congiunta. Ci furono delle discussioni, ma anche a livello provinciale, con i sindacati e quant'altro, questo da parte dell'azienda. Poi alla fine sapete che 5, se ricordo bene, sì, sono 5 medici condotti nostri attualmente, sono in quegli ambulatori, molto belli fra l'altro, e fecero parte appunto di quella ristrutturazione. A seguito di quella ristrutturazione vennero realizzati anche 20 posti in previsione alla RSA, quei 20 posti lì vennero utilizzati nel periodo del Covid come posti letto per i malati post-Covid, però non ancora pronti per tornare a casa, quindi provenienti da tutta la provincia. Finita l'emergenza Covid, questi posti sono stati trasformati in posti di cure intermedie, che ad oggi sono 17 o 20, adesso vado un po' a memoria, 17, pienamente coperti come numero e sono gestiti con convenzione con la PSS dalla PSP Ubaldo Campagnola di Avio. Perché sapete, no, che le interlocuzioni ci sono state in questi anni fra l'Ubaldo Campagnola e l'azienda sanitaria e i comuni, perché l'Ubaldo Campagnola si era proposta come ente gestore di gran parte del presidio ospedaliero. Di fatto con convenzione da qualche mese in maniera ufficiale, perché la convenzione l'ha sottofirmata, la PSP Ubaldo Campagnola sta gestendo la fisioterapia e sta gestendo con proprio personale le cure intermedie, 17 posti di cure intermedie, gestirà in futuro, questo perlomeno è quello che mi viene detto, anche il centro per lievi. All'interno dell'attuale presidio poi sono svolte tutte le attività di ambulatori specialistici e il reparto appunto di riabilitazione psichiatrica. Con questi nuovi lavori, stiamo parlando di ulteriori 4 milioni di euro, per la verità sono dei 4 milioni di euro parte derivanti dal PNRR e parte derivanti da finanziamento diretto della provincia. Per la precisione 750.000 sono riferiti alla casa di comunità, 2.580.000 sono riferiti all'ospedale di comunità, 850.000 invece sono riferiti all'edificio di via Brigata Mantova, che è di proprietà comunale, dato incomodato d'uso all'azienda sanitaria. Totale circa 4 milioni di euro, mi sembra che come PNRR sia 1 milione la cifra pervenuta dal PNRR, il resto sono finanziamenti provinciali. E il PNRR ha consentito appunto l'avvio di questa nuova fase, perché il PNRR prevede, come da missione 6, appunto del piano nazionale di ripresa e resilienza, la realizzazione della casa di comunità e dell'ospedale di comunità all'interno del presidio. La casa della comunità praticamente riguarda tutto quel raggruppamento di funzioni che sono già presenti, per cui la medicina generale, pediatri di libera scelta, con gli infermieri di famiglia di comunità, la presenza di specialistici, di ambulatori specialistici, appunto odontoiatria, acustica e quant'altro, e di altri professionisti. L'ospedale di comunità invece è quello relativo ai posti di cure intermedie e ai futuri 20 posti di RSA che saranno realizzati. Allora, mentre i posti già esistenti di cure intermedie sono al secondo piano, quelli di RSA, dei 20 posti, andranno al terzo piano. Nel protocollo si parla anche della riabilitazione psichiatrica, se avete visto. L'azienda sanitaria e la provincia stanno cercando di collocare la riabilitazione psichiatrica in altri luoghi, vorrebbero portarla a Rovereto, dove già c'è un reparto di quel tipo. Sarebbe più comodo per l'azienda sanitaria avere un tutt'uno. Da qualche anno stanno cercando degli spazi disponibili in quel di Rovereto, stanno faticando a trovarli. Sembra adesso che ci sia un'interlocuzione in NATO abbastanza avanzata con il comune di Rovereto per portarli alla Bannetti. Se questo succederà, vuol dire che si potranno realizzare ulteriori 10 posti di RSA, casa di riposo, e questo è previsto ovviamente nel protocollo d'intesa, che di fatto il protocollo d'intesa è un'integrazione di quello del 2013, no? Integrazione, completamento, chiamatelo come volete ovviamente. Cosa prevede nello specifico la casa della comunità? Allora, nel piano interrato, spogliatoio del personale e i relativi servizi igienici. Nel piano semi-interrato, che dove c'è attualmente, parlavamo prima, la Stella d'Oro in maniera provvisoria, la riabilitazione fisiatrica, ambulatori, palestre, aree di servizio, cucina, depositi e la camera mortuaria. A piano terra, che è quello dall'ingresso della piazza per capirci, ci saranno i vari ambulatori di assistenza specialistica, per cui cardiologia, ortopedia, fisiatrica, dermatologia, neurologia e oculistica. Ci sarà una zona di attesa per pazienti, ambulatori per il servizio vaccinale e il servizio infermieristico territoriale. Ci sarà il punto unico di accesso, il famoso PUA, e l'ufficio CUP. L'ufficio CUP dovrebbe essere già partito, da quello che so io. Centro prelievi, stanza guardia medica, ecco, anche lì fortunatamente è prevista la presenza della guardia medica, sapete che in altri luoghi purtroppo è stata tolta, da noi rimane, e questa è una presenza molto importante. E poi la riabilitazione psichiatrica, fin tanto che non troveranno una nuova sede. Al primo piano ci saranno gli ambulatori, e quelli che vi dicevo prima, già presenti, di medicina generale, i pediatri di libera scelta. Ci saranno ulteriori ambulatori di assistenza specialistica, per cui odontoiatria, dell'igiene mentale e ginecologia, e sempre una parte utilizzata dalla riabilitazione psichiatrica. L'ospedale di comunità invece vedrà al piano secondo il modulo di 17 posti di cure intermedie, anche qua vorrebbero portarlo a 20 però. Ecco, questo faccio un piccolo inciso sui 17 posti di cure intermedie, sono molto molto apprezzati. Non so se avete avuto modo di leggere anche qualche lettera nella pagina finale dell'Adige, di pazienti ricoverati nei mesi, appunto, pazienti provenienti anche da ogni parte del Trentino, in quei posti letto, che ringraziano la struttura per l'ottima gestione e l'ottima accoglienza. Per cui un Ubaldo Campagnola che funziona. E che cosa importante, ci garantisce la presenza medica H24, che è una cosa non banale. Ospedale di comunità invece prevede appunto, 17 posti di cure intermedie, al piano terzo i 20 posti di RSA e al piano quarto, che è il sottotetto, ci sarà una sala riunione e depositi dei locali tecnici. Questa è la completezza appunto del nostro presidio. L'unica cosa che rimane in sospesa è la possibilità, ripeto, di spostare la riabilitazione psichiatrica, che sembra, però facciamo un po' le corna, che ci sia trovata la soluzione, e questo vorrà dire riattivare e utilizzare quegli spazi per ulteriori 10 posti di RSA. Vorrebbe dire arrivare a 30, e questo sarebbe molto molto importante, perché 30 qua ad Ala, ad Avio sono 64-65 se ricordo bene, per cui vorrebbe dire fra Avio avere quasi un centinaio di posti di RSA, sarebbe un ottimo risultato sicuramente. I valori ve li ho già detti. I lavori saranno eseguiti su parte del piano seminterrato, riguarda la camera mortuaria, su parte del piano terra e sul piano secondo, per i 17 posti di cure intermedie e quello di RSA, sul piano terra per il PUA e quant'altro, e sul nostro edificio di via Brigata Mantova, per il quale sono previsti 850.000 euro, sono di fatto i lavori un po' più sostanziosi, perché vengono riviste le partizioni interne, l'impiantistica e quant'altro. I lavori inizieranno i primi giorni di settembre e sono stimati per la casa di comunità circa 8 mesi. Per l'ospedale di comunità inizieranno invece in ottobre, la durata prevista di circa 13 mesi. E i lavori di via Brigata Mantova invece inizieranno a novembre del 20, novembre questo, e avranno una durata presunta di circa 10 mesi. Quindi vorrà dire che nel fine 2024 è praticamente finito tutto, anche perché sapete che il PNRR ovviamente ti dà delle tempistiche molto ben ristrette. Quindi di fatto il protocollo, no, che noi andiamo a sottofirmare, a siglare, ripeto che è un protocollo firmato dalla provincia, dal comune di Ala, dalla PSS, dalla comunità della Vallagarina, dal comune di Avio, fa un po' la sintesi di quello che vi ho detto, specifica cosa appunto viene realizzato nella casa della comunità e cosa viene realizzato nell'ospedale di comunità, e cita anche i 10 posti aggiuntivi in caso appunto di spostamento del reparto psichiatrico. L'idea è questa. Allora, il comune di Avio ha approvato il protocollo giovedì scorso, il 27 di luglio, la comunità di Valle ha approvato con consiglio dei sindaci, al quale ovviamente io ero presente, lunedì abbiamo approvato il protocollo, rimaniamo solo noi. L'idea poi era anche quella, ve l'avevo già forse anticipato l'altra volta, se ricordo bene, era quella di fare una serata con i consigli congiunti, un consiglio informale ovviamente, per la firma, chiamiamola cartacea, del protocollo, anche se di fatto poi le firme ufficiali saranno di tipo digitale, però trovarci assieme per fare la firma ufficiale, quello che era stato fatto anche nel 2013. In quell'occasione si vorrebbero invitare anche i funzionari dell'azienda sanitaria, perché è una serata aperta al pubblico, chi vorrà venire, per illustrare appunto passo passo i lavori da eseguirsi e cosa appunto sarà realizzato all'interno, cosa che io vi ho spiegato molto, molto velocemente in questo momento. Ripeto, una soddisfazione, perché insomma un percorso durato 10 anni, che però vede un percorso che si sta concludendo finalmente con un ospedale. Noi continuiamo a chiamarlo ospedale, anche se ospedale ovviamente non è più, ma ripeto, io sono stato operato lì, per cui per me rimarrà sempre l'ospedale di Ala, un ospedale che fra l'altro ha accolto degli specialisti importanti, specialisti molto molto importanti, ricordo anche il dottor Cue, il dottor Amerio, Bonini, dottor Bonini, che era uno dei luminari all'epoca, per cui insomma tante operazioni sono state fatte in quei luoghi, e anche operazioni di intervento molto molto importanti che adesso vengono fatte in luoghi specialistici, e quindi io lo chiamerò sempre comunque ospedale. Di fatto è un presidio ospedaliero, però con presenza medica e con tante funzioni che va ad assolvere non solo per Ala, ma per tutta la Bassa Vallagarina e non solo, perché sapete che le cure intermedie, ve l'ho detto prima, sono ovviamente rivolte all'intero territorio provinciale. Quindi insomma un momento direi importante che va a completare il lavoro iniziato tanti anni fa, un lavoro certosino, importante, fatto da tante persone con tanta buona volontà, insomma. Mi sembra di essere stato sufficientemente esaustivo.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi in merito? Consigliere Mondini, prego.
Vado. Grazie al Sindaco per l'illustrazione. E arrivando al concreto, senza insomma, ritornare sugli elementi, mi ricordo che in risposta alla nostra recente interrogazione aveva ipotizzato, credo, il possibile spostamento temporaneo di alcuni ambulatori, ma che invece qui non, questa ipotesi non trova riscontro, quindi maggior ragione è un buon risultato, nel senso che la popolazione, la cittadina non saranno privati di un servizio anche durante le lavorazioni. E rilevo, già che ho la parola, un piccolo refuso nella delibera. Si fa riferimento al consiglio ultimo, citandolo come del 27 giugno 21 anziché 23. Grazie.
No, io non entro nel merito del refuso, ma degli ambulatori. Allora, quando io avevo risposto all'interrogazione mi era stata data questa, mi sembra che avevo citato l'oculistica e la ginecologia, che venivano spostati solo nel periodo dei lavori a Rovereto. Non so se nel frattempo è cambiato qualcosa, perché questi sono dettagli tecnici ovviamente che sono conseguenti alle elaborazioni. In ogni caso, insomma, se vengono spostati, sono spostati temporaneamente quei due a Rovereto, per cui insomma oculistica e ginecologia importantissimi, però insomma non di utilizzo probabilmente giornaliero. Comunque se rimangono qui ancora meglio. Importante che rimangano poi nell'effettivo, no? Non nel periodo dei lavori.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Marasca.
Grazie Presidente. Devo dire grazie Sindaco, come sempre esaustivo nelle sue relazioni. Devo dire bene, perché se ci guardiamo indietro 10-15 anni fa rischiavamo la chiusura dell'ospedale, no? Io ricordo anche il consiglio informale fatto alle scuole medie con i cittadini che urlavano contro il dottor Flor, contro, se si ricorda, contro noi, perché alcuni servizi sembravano che sparivano. Quindi benissimo. L'unico dubbio che ho da cittadino è che poi questi servizi restino, perché in Italia, in uno Stato sociale, in un paese civile, mi sembra che fra male gestioni, tagli alla sanità, privatizzazioni, stiamo un po' sprofondando nell'abisso. O meglio, voi sapete che adesso chiamate il CUP, e il CUP vi rispondono che per una visita, un TAC, o fra 7 mesi se paghi domani. No? E in uno Stato sociale non deve succedere queste cose, deve essere garantito il servizio, deve essere la priorità la sanità. Quindi l'auspicio è che poi, se la politica investe soldi per le strutture, che poi i servizi vengano garantiti. Anche perché tutti i cittadini non hanno tanti soldi da spendere, ok? Quindi l'auspicio mio è che la sanità si riprenda un po' e la politica stia accorta su questo. Per il resto, complimenti per i lavori svolti, sia dei funzionari della PSS che del Comune di Ala e di Avio, e è un auspicio che il prima possibile partano i lavori. Grazie.
Grazie consigliere Marasca. Prego Sindaco.
È chiaro che io non sono un indovino, anche perché se fossi indovino magari non farei il sindaco ad Ala, no? E farei qualcos'altro come indovino. Quindi sapere cosa succederà fra anni, boh, non lo so. Io so che la provincia ha investito in totale 8 milioni di euro sulla nostra struttura, e penso che quando investi 8 milioni di euro su una struttura che attualmente è viva, vero che aveva lo spettro era quella della chiusura, non tanto ventilato, ho citato prima dei passaggi intermedi dove lì si prevedeva la chiusura del nostro ospedale perché ritenuto non più, in un'ipotetica riforma sanitaria, non più utile alla causa, quindi gli investimenti importanti che garantiranno un futuro. Se poi fra 10, 15, 20, 30 anni non so cosa succederà, se faranno una riforma sanitaria di che tipo, questo non lo possiamo sapere ovviamente nessuno. La sanità chiaramente è un tema estremamente sensibile, no? Viene dibattuto ovunque, sempre e comunque. E io ho letto recentemente un'intervista, ho sentito qualcosa che diceva, noi guardiamo sempre l'Alto Adige come modello, no? Ho sentito Compacer che lodava la sanità trentina, che è migliore di quella dell'Alto Adige. Questa è una cosa che a volte lascia stupita. Sicuramente la nostra sanità avrà dei problemi, ma è sempre migliore di altre realtà italiane dove purtroppo la sanità è molto molto in grave disagio. Il discorso degli appuntamenti, purtroppo questo è vero, ma insomma sarà la politica sanitaria futura che dovrà definire come migliorare e dove è possibile migliorare. La sanità è chiaro che è importante per tutti perché riguarda in primis la nostra salute, per cui la sanità si vorrebbe dalla sera alla mattina essere curati, perché quando uno ha bisogno chiaramente chiede risposte alle proprie domande. Tornando ad ALA, investimenti importanti che mi lasciano dire, insomma, la volontà c'è tutta, e ripeto, in questi anni non è mai stato chiuso il nostro ospedale e rimarrà aperto nei prossimi anni. Cosa succederà in futuro? Non lo so, sinceramente. È già tanto guardare il presente, no?
Grazie sindaco. Vedo prenotato l'assessor Gatti. Assessora Prone, prego.
Ma allora, scusate, buonasera a tutti. No, faccio anch'io un piccolo inciso sulla questione. È un approfondimento che mi pareva anche interessante dare in merito alle parole del consigliere Marasca. Credo che in realtà il futuro della struttura ospedaliera di ALA non dico sia garantito, ma comunque sia effettivamente nel solco di quello che è il giusto investimento oggi per le politiche sanitarie che investono specialmente sulla sanità riferita alla terza età. Noi sappiamo che la popolazione trentina sta invecchiando, è compito di una politica lungimirante e responsabile cominciare, è un percorso che è in atto non da tantissimi anni, cominciare a organizzare la sanità specialmente con un occhio di riguardo sulle strutture per la terza età. Tra l'altro questo fa sì che non siano ambienti, tra virgolette, sanitari chiusi, perché l'esistenza stessa di un ospedale, di una struttura ospedaliera che possa accogliere e che accoglie, come oggi si sta facendo, una compartecipazione tra la Ubaldo Campagnola e la PSS, fa sì che poi si sviluppi anche un mondo di poliambulatori, di specializzazioni, di medicina a disposizione non soltanto del plesso ospedaliero ma anche della comunità stessa, però declinata in un'ottica di maggiore bisogno. E oggi il maggiore bisogno si identifica con i bisogni, specialmente, non solo, è chiaro, è palese questo, ma soprattutto con i bisogni della terza età. Per cui il fatto di accogliere ad ALA una struttura declinata sotto questo punto di vista, a mio modo personale di vedere, è esattamente investire e implementare quelli che sono i servizi che davvero servono al Trentino, secondo il punto di vista più corretto. Un'età media che continua ad allungarsi, grazie al cielo, grazie a un welfare che comunque, nonostante tutti i problemi che abbiamo, in Trentino funziona. La sanità è una competenza della provincia autonoma, per cui speriamo che proprio l'autonomia ci conferisca gli strumenti per sopperire a queste difficoltà che obiettivamente magari ci sono, dovute anche alla contingenza del momento, ma che però, torno a ripetere, abbiamo gli strumenti più idonei per affrontare, e credo che lo si stiano affrontando secondo una logica, a mio modo, più che condivisibile.
Grazie. Grazie Assessore Prone. Ci sono altri interventi in merito? Altrimenti passiamo alla votazione. Bene, passiamo alla votazione. Prego, Sindaco.
No, per quella serata che vi dicevo di Consiglio Congiunto, è chiaro che la data dovremmo stabilirla in base a tanti sono gli attori chiamati, azienda, provincia e comunità, come diavolo, trovare una data condivisa da tutti, per cui cercheremo di comunicarla appena, ovviamente appena possibile. Va bene?
Grazie Sindaco. Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità? Benissimo. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Grazie mille. Quindi il punto è approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione rendiconto consolidato per l'anno 2022 della relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa articolo 11 bis del decreto legislativo numero 118/2011 e successivi. Relazione per noi, Assessore Speziosi.
Sì, in questa sede siamo chiamati ad approvare il bilancio consolidato per l'anno 2022 e la relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva di nota integrativa. Tutti i documenti sono ovviamente posti agli atti. Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica denominato GAP. E rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell'attività svolto. È obbligatoria redigerlo per i comuni sopra i 5.000 abitanti e quindi noi siamo chiamati a farlo e quindi rientra in uno dei nostri adempimenti e deve essere approvato in consiglio entro il 30 settembre di ogni anno, quindi noi siamo ampiamente in anticipo. Per quanto riguarda la definizione di GAP, di Gruppo Amministrazione Pubblica, noi abbiamo approvato una delibera numero 121 del 15 novembre 2022, dove appunto stabilivamo quali sono le società partecipate che rilevanti all'interno delle nostre partecipazioni che rientravano quindi nel perimetro di consolidamento. Quindi a seguito di una verifica le società in house che rientrano nel perimetro di consolidamento sono il Consorzio dei Comuni Trentini, il Trentino Digitale S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A. A seguito appunto di questa verifica si è provveduto a fare un lavoro di verifica dell'uniformità del bilancio e la valutazione di eventuali rettifiche in modo da uniformare aggregando voce per voce e rispettivamente praticamente viene preso in esame il nostro bilancio consuntivo e recepito quello che sono i bilanci invece approvati definitivi anche delle società che vi ho appena citato. Vengono fatte una serie di scritture contabili, scritture di preconsolidamento che generano ovviamente tutte proporzionali alla quota di partecipazione del nostro ente all'interno delle società che generano una serie di variazioni sul bilancio che abbiamo approvato in consiglio alla fine di maggio che portano a illustrato dettagliatamente nella nostra nota integrativa, ad alcune variazioni e scritture di preconsolidamento che generano delle piccole variazioni e sul totale di quello che è il risultato per l'anno 2022 una variazione di circa 1.000 euro. In quanto insomma si va a mettere a confronto, ad unificare con il bilancio delle partecipate. Di conseguenza il nostro revisore ha preso atto di tutte le procedure attivate per arrivare alla rendicontazione di tutto questo lavoro e quindi tutti i documenti vengono esaminati e attesta che
le procedure sono state fatte nel modo corretto e quindi là c'è una regolarità tecnico-amministrativa e contabile per quanto riguarda la redazione di tutti i provvedimenti inerenti al consolidato. E quindi con questo atto andiamo a formalizzare e ad approvare un adempimento previsto dalla legge che deve essere approvato in consiglio appunto entro il 30 di settembre. Non so se ci sono domande.
Grazie mille, Speziosi. Ci sono interventi, domande? Bene. Se non ci sono interventi in merito, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Parmesan, Giorgi, Martinelli e Zendri. Bene, non essendoci l'immediata eseguibilità, il punto è approvato. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno. Istituzione e commissione consigliare di studio del fenomeno della coabitazione elettiva e solidale sul territorio comunale di Ala. Allora, per questo punto c'è una votazione a scrutinio segreto. Prego, sindaco.
Beh, qua c'è poco da spiegare, ma semplicemente da votare il numero di consiglieri, che sono, la commissione è composta da 5 consiglieri, 3 di maggioranza, 2 di minoranza, per cui chiedo a questo punto di esprimere le preferenze da ambo le parti. Faccio io quelli della maggioranza? Faccio io? Allora, noi proponiamo come maggioranza, allora, l'assessore Aprone, il consigliere De Rossi e il consigliere Marasca.
Grazie sindaco. Per la minoranza vedo prenotato il consiglier Giorgi, prego.
Sì, diamo il favore a Martinelli Mauro.
Grazie consigliere Giorgi, prego consigliere Parmesan.
Il gruppo La Bussola, d'accordo con il gruppo PD, candida Mondini Sergio come.
Grazie consigliere Parmesan. Allora un attimo solo. Intanto chiamo gli scrutatori, Marasca Martinelli, grazie. Allora, scusate, mentre lo scrutatore Martinelli si appresta a distribuire le schede, lascio la parola al segretario per la spiegazione dell'articolo che comporta la votazione. Prego.
Perché ce l'avevano già? Cioè, 17 erano qua, non si può distribuire le schede prima, vanno distribuite? Allora, Io vi leggo l'articolo a scanso di equivoci. Nei casi in cui sia richiesto il sistema di votazione per voto limitato, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione risulti eletto un consigliere diverso da quello designato, al fine di garantire la minoranza consiliare dovrà comunque risultare eletto il nominativo proposto dalla stessa minoranza nella dichiarazione precedente la votazione.
Grazie mille, segretario, per la delucidazione. Bene, grazie. Chiedo agli scrutatori di procedere innanzitutto a contare il numero delle schede. Diciassette. Benissimo, iniziamo con lo spoglio. Aprone. Uno. Sì. Aprone. De Rossi. Aprone. Aprone. De Rossi. De Rossi, Marasca, 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 De Rossi, Martinelli, 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 Mondini. Mondini. Perfetto, grazie. Potete consegnarmi intanto le schede. Allora. Bene, allora votazione conclusa, proclamo eletti per la commissione, per la parte della maggioranza il consiglier Marasca, l'assessore Aprone, il consigliere De Rossi, per la parte della minoranza il consigliere Martinelli e il consigliere Mondini. Benissimo. Prego, sindaco.
No, velocemente, ma dovrebbe essersi scritto in delibera, possono... Sì, c'è scritto. I capigruppo possono comunque partecipare alle riunioni senza, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. Per quanto riguarda il gettone, invece che aveva l'altra volta aveva chiesto l'assessore Speziosi, i consiglieri designati a farne parte potranno rinunciare al gettone con apposita dichiarazione da trasmettere al Consiglio Comunale. Questo serve o era già dichiarazione l'altra volta, segretario? Ah, ok. Per cui vi arriverà la dichiarazione da sottofirmare per la rinuncia al gettone, va bene? Grazie.
Grazie, sindaco. Bene, concluso.
anche questo punto. Passiamo al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno. Convenzione novennale per l'attivazione del Parco Naturale Locale Montebaldo, ricadente sul territorio dei comuni di Brentonico, Mori, Nago Torvole, Avio e Dala, nonché del programma degli interventi per il Parco Naturale Locale Montebaldo per il triennio 2022-2025. Approvazione della variante al programma finanziario e aggiornamento del programma degli interventi. Relaziona per noi l'assessor Gatti. Prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora magari giustamente una piccola precisazione, la convenzione è novennale ma la parte economica è triennale e quindi si va avanti di 3 anni in 3 anni. E nello specifico, come avrete visto dalla documentazione, intanto il comune di Ala fa parte della rete delle riserve nonché Parco Naturale Baldo da parecchio tempo, da quando è stato fondato, ma ha sempre partecipato con una quota economica nulla, zero. E a partire da quest'anno appunto c'era stato chiesto, era stato proposto di modificare questo impegno assieme al comune di Avio per dare un po' di energia al parco naturale perché la parte economica che viene versata dai comuni poi in sostanza viene raddoppiata dalla provincia, quindi in sostanza noi mettiamo 1.000 e altri 1.000 se li ritroverà sul conto la rete delle riserve perché versati dalla provincia. E come avrete avuto sicuramente modo di vedere, nello specifico questi 1.000 euro che il comune di Ala verserà al parco naturale saranno indirizzati al capitolo sulla scheda del programma degli interventi, andranno appunto versati nel capitolo comunicazione, educazione e formazione, capitolo C1, attività di comunicazione, sensibilizzazione ambientale, educazione ambientale scolastica ed extrascolastica. Cioè, in altre parole, il parco fa dell'informazione di quanto produce sul territorio, di quanto esegue, e parallelamente fa formazione ambientale e formazione delle proprie attività, sia aperta a chiunque, ai turisti o associazioni eccetera, ma anche indirizzata alle scuole. Era già stata fatta in passato, verrà rinnovata negli anni futuri, e sempre appunto per cercare di formare le nuove leve a un'attenzione ambientale particolare, anche perché, come ben sapete, il Parco Naturale del Baldo ha delle caratteristiche peculiari che sono uniche al mondo. Un'altra cosa che mi premeva sottolineare, poi naturalmente se ci sono domande ben volentieri, è se avete avuto modo di leggere appunto la relazione, al capitolo E, azioni concrete per la fruizione e la valorizzazione del territorio, abbiamo fatto inserire le rovine del castello di Ala, che nient'altro è che il Castel Saiori. Castel Saiori, che è appunto nel territorio compreso all'interno del parco e sta sopra Chizzola sostanzialmente, ormai è costituito da poche rovine, è l'unico di cui si vede qualcosa dell'antico sbarramento medievale che chiudeva la valle dell'Adige, ed è un vero peccato perché è lì abbandonato ed è l'unico appunto riferimento di quell'epoca del comune di Ala. Ovviamente in questo momento non trovate fondi su quel capitolo lì, però è stato fatto inserire apposta, prevedendo magari in un, io spero, prossimo futuro, un intervento quantomeno di consolidamento di quello che rimane e di pulizia del territorio attorno per renderlo visibile dalla vallata, perché proprio sul cocuzzolo, già se venissero tolte le piante, si potrebbe ammirare già stando nell'asta dell'Adige sostanzialmente. Se avete domande sono a disposizione.
Grazie mille, assessor Gatti. Ci sono interventi in merito? Non vedo nessuna prenotazione. Bene, allora passiamo direttamente alla votazione del punto. Favorevoli? Unanimità. C'è anche il voto per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Benissimo, il punto è approvato. E c'era, prima di chiudere la seduta, il sindaco voleva dare una comunicazione, prego.
No, giustamente mi ricordava il vice sindaco che causa maltempo, no, di queste settimane, avrete visto che un po' di danni si sono causati. Per la verità oggi mettevano un'allerta, però fortunatamente è passata sopra, meglio così. E i danni più rilevanti sono in Val Cipriana, scusate un attimo, in Val Cipriana e in Valdala, chiaramente dove abbiamo avuto delle frane, soprattutto in Valdala, delle frane copiose sulla strada, che in questo momento è chiusa, e poi magari il vice sindaco vi relazionerà sui sopralluoghi fatti in questi giorni. Ci stiamo adoperando ovviamente per riuscire ad aprire quanto prima, però purtroppo la Valdala ha dei danni molto molto importanti e si sta interloquendo con la provincia, con la forestale, per cercare di farci aiutare dal punto di vista economico e anche pratico. Per cui magari, assessore, se vuoi aggiungere qualcosa.
Ecco, giusto per tenervi informati, perché è corretto, anche perché magari dopo ci troviamo un attimino dopo l'estate in consiglio, sono stati fatti i sopralluoghi debiti proprio a tutto quell'occorso. Diciamo che sotto l'aspetto problematico, il più grosso sotto il mio intendimento, è vero, tutta la Val dell'Ala, perché non si possono raggiungere certe località e diciamo anche parti di lavoro, ma è la Val Cipriana, dove è stato interrotto 150 metri circa di acquedotto, dove c'è la sortiva che porta al primo acquedotto. Comunque già si sono approntati gli uffici comunali con Dolomiti impianti e con praticamente i bacini normali anche a servizio ripristini per le somme urgenza. Già la prossima settimana si inizieranno diciamo in Val Cipriana i lavori. Per quanto riguarda la Val dell'Ala, invece, sempre sopralluogo ieri pomeriggio, il tempo utile adesso, se non è prima di Ferragosto, subito dopo, anche perché ci sono stati parecchi disguidi proprio ambientali in tutto il Trentino e anche nella bassa Vallagarina, insomma, no? Ecco, però anche lì si vedrà di mettere come apertura della viabilità temporanea, mettere in sicurezza la viabilità, per poi magari possono essere oggetto di sicurezza, proprio messa in sicurezza statica il prossimo anno. Però intanto apriamo il fondo valle perché ognuno di noi possa arrivare anche sulla Malga Brusà o sui lotti delle Alegna, su tutto quello che fa parte dentro la Val dell'Ala. La stesso arrivo alle acque nere per una sortiva che abbiamo di controllo, che sa benissimo l'assessore, mio collega assessore Gatti, quello che si sta lavorando in questo periodo, no? Ok, ecco, perché veramente fa impressione, finché parliamo così, vediamo foto, ma andare sul posto è una cosa veramente. Meglio non esserci stati lì quando arrivano giù, di quei appezzamenti di sassi fanno paura anche, ok? Va bene, grazie, buona serata e buona estate.
Grazie vice sindaco. Consigliere Martinelli, prego.
Sì, grazie. Volevo solo fare una domanda al vice sindaco. Volevo chiedergli la localizzazione, se la conosce, delle frane nella Valle dell'Ala. Grazie.
Schiaccia il pulsante, grazie.
Per quanto riguarda la Val Cipriana, è proprio dal primo serbatoio a circa 200-300 metri a monte, andando in su, del primo serbatoio che c'è dal camp della Val Cipriana, dove c'è il parco, andando in su per la strada in salita. Ecco, lì c'è sta grossa frana di parecchi metri cubi, dove anche praticamente portato via 100-150 metri di tubazione e captazione dell'acqua potabile. Okay? Ecco. E mentre quelle sono 5 le frane, quelle della Val dell'Ala, che però una è stata deliberata dal cantiere per arrivare fino alle fontanelle che disse all'inizio qua della valle, poi andando in dentro prima delle acque nere sono 4 ancora da Baros, esempio quella più grande è Baros, che sono circa sui 400-500 metri cubi da spostare, più rifacimento del fondo stradale, più la massicciata proprio per ricreare la strada, insomma, no? Ecco, perciò sono tutte dal ponte in dentro, comunque, ecco, accessibili, a piedi si va, logicamente, ok? Buono. Comunque, ecco, L'altra alternativa è qua, dobbiamo ringraziare i pompieri, Corpo Forestale, che anche ieri ci hanno seguito, e anche i privati, perché abbiamo uno sbocco per raggiungere le acque nere, che è la famiglia De Biasi. Come ben sapete, la Stella è di proprietà privata, che però in caso di emergenza sia la forestale sia i pompieri hanno la possibilità di percorrenza. Insomma, ok? Va bene?
Grazie.
Grazie Vice Sindaco, sono le 20:26, vi auguro un buon Ferragosto, buona serata. Grazie.
Dite che sei settimana che viene. Dopo per agosto. Allora, beh, ma ne vediamo mamma mia.